Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile. E quando sono lì? Quando sono le 8 e 5 minuti primi, un buongiorno anche da questa voce, dai microfoni di Radio Onda Rossa. Iniziamo la rassegna stampa di oggi. Forse possiamo abbassare leggermente la musica di sottofondo.
Che voce soave.
Ok, perfetto.
Vai, senza musica oggi.
No, no, possiamo farlo anche con la musica, insomma, magari un po' più bassina. Comunque iniziamo con la lettura del Corriere della Sera, che titola ancora, come sapranno benissimo ascoltatori e ascoltatrici, sull'affair Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia accusato di lesioni aggravate per sostanzialmente aver sparato durante le cenone di Capodanno e aver ferito un suo commensale. Lui invoca l'immunità, il testimone aveva la pistola in mano. Mattarella richiama il governo su balneari e ambulanti, l'ira della Lega, non si sa bene cosa c'entri questo sottotitolo con la questione Pozzolo. Comunque tant'è. In taglio alto c'è una fotocopertina dell'altro tema di giornata, quello che diciamo almeno a opinione di chi parla è la vera questione della giornata, che è l'attacco che c'è stato ieri a Beirut da parte di Israele, che ha ucciso il numero 2 di Hamas. Attacco a Beirut, Israele uccide il vice di Hamas, scrive Francesco Battistini. L'esplosione in un ufficio di Hamas colpito da droni israeliani alla periferia meridionale di Beirut, il sobborgo a sud della città considerato una delle roccaforti di Hezbollah. Tra le vittime anche Saleh Al-Aruri, vice capo di Hamas e fondatore del braccio armato del gruppo, le Brigate Al-Qassam. Altra vittima è eccellente Khalil Lahia, un alto funzionario e membro del politburo di Hamas. Israele ha convocato il gabinetto di guerra, oggi tornerà a parlare il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Una questione che in parte rischia di essere un game changer, di cambiare un po' le carte in tavola del conflitto in corso, in parte forse non lo farà, anche perché il Libano fa parte della lunga serie di paesi che in qualche modo hanno avuto scaramucci o comunque con dei conflitti con Israele, ma tutti di piccola entità, perché fondamentalmente poi appunto non c'è stata nessuna presa di posizione forte da parte né del Libano né dell'Iran né dei paesi arabi, che al di là di dichiarazioni roboanti poi non hanno fatto nulla. Vero è che questa volta si è passato un po' il guado, soprattutto perché l'attacco è avvenuto appunto a Beirut, capitale del Libano, quindi c'è anche una questione proprio di violazione della sovranità nazionale dei confini. Vedremo insomma come, se e come e quali effetti avrà questo attacco, che comunque diciamo per l'ennesima volta fa saltare i piani della diplomazia statunitense, perché Blinken doveva atterrare in Medio Oriente questa settimana. La segreteria di Stato americana aveva annunciato grossi passi avanti nei negoziati e per la liberazione degli ostaggi. Di fatto insomma Israele fa saltare per l'ennesima volta i piani della diplomazia statunitense, e questo è un altro dato che ci restituisce l'attacco di ieri. Sulla stessa diciamo sullo stesso tenore anche la Repubblica: raid di Israele a Beirut, ucciso il vice di Hanieh, Gabriele Colarusso. Saleh Al-Aruri era l'uomo delle connessioni con l'Iran, con gli Hezbollah libonesi, con la Cisgiordania, che sognava di portare sotto il governo di Hamas finalmente riappacificata con Fatah grazie alla lotta armata. L'hanno ucciso ieri insieme ad altri 5 di Hamas, tutti comandanti militari. Questo anche a testimonianza del fatto che appunto l'obiettivo di israeliano di sradicare Hamas o comunque di togliergli agibilità all'interno della striscia è sostanzialmente impossibile, perché appunto diversi capi di Hamas sono risiedono anche al di fuori della striscia. In questo caso Israele si è arrogata il diritto di fare un'operazione militare anche al di fuori delle proprie, diciamo, del proprio campo di azione in Libano. Appunto vedremo cosa accadrà. sempre relativamente al genocidio che sta avvenendo in Palestina, antisemitismo e plagio lascia la presidente, si parla di Harvard e della polemica nell'università statunitense rispetto a libertà di parola, antisemitismo eccetera, questo articolo che approfondiremo più avanti. Titolo maggiore in copertina di Repubblica: i paletti di Mattarella, il capo dello Stato firma con riserva il DL sulla concorrenza e invia una lettera a governo e camere, le nuove concessioni agli ambulanti sono in contrasto con le regole dell'Unione Europea e la Lega protesta, Meloni preoccupata per l'attacco di Salvini al Quirinale e all'Europa. Sul libero mercato l'editoriale, il commento è di Carlo Cottarelli, che titola "Le contraddizioni della destra". Una serie di titoli di spalla sulla spalla di destra poco interessanti, uno è sempre su Pozzolo, l'altro su Verdini. C'è un articolo di Fabio Tonacci sulla lobby delle armi che magari più tardi leggeremo, i consigli di voto della lobby delle armi. Tonacci accende una luce su come la lobby delle armi abbia le idee molto chiare quando si tratta di votare per i propri interessi. Repubblica ovviamente afferma che questa lobby delle armi sia tutta spostata a destra, ovviamente noi sappiamo benissimo che in realtà è un partito molto trasversale, ma comunque andremo a leggere ed approfondire più avanti. Passiamo alla Stampa: ferito da Pozzolo potrei denunciarlo, anche qui insomma si parla di Capodanno, di Pozzolo, di Mattarella che mette i puntini sul DDL concorrenza. Foto di copertina sorprendentemente direi della Stampa dedicata a Fiorello e Renzo Arbore, la nostra mamma Rai, l'articolo sui 70 anni appunto della radiotelevisione italiana, pochissimo su quanto avvenuto ieri a Beirut, addirittura solo un piccolo titolo sulla spalla di destra, drone uccide il numero 2 di Hamas, ideologo dei rapimenti, Bibi Raid chirurgico, chirurgico sì, però all'interno del territorio libanese. Poi c'è il commento di Domenico Quirico sul diritto internazionale, come sempre firma ormai abituale della Stampa, ormai conta solo la legge del più forte, si parla dei diversi, tanti scenari di guerra che ci sono in giro per il mondo, peraltro su alcuni giornali, finora non l'abbiamo letto, ma su giornali soprattutto esteri ci sono diversi focus su quanto ad esempio sta avvenendo nel Corno d'Africa, in Etiopia, con un conflitto che rischia di scoppiare nuovamente tra l'Etiopia e gli altri paesi dell'area, un po' per il controllo delle acque di fronte al Corno d'Africa, un po' per il controllo delle acque del Nilo, anche in disputa con l'Egitto, insomma diversi tasselli che ci fanno immaginare appunto un futuro fatto sempre più di armi e di conflitti globali e purtroppo sempre meno di pace e di risoluzione di questi conflitti in maniere non militari. Chiudo la mia prima parte diciamo di carrellata dei primi titoli con il Messaggero, anche qui non c'è traccia della questione di quanto avvenuto ieri a Beirut, o meglio ce n'è un piccolo specchietto solamente in alto, il titolo di copertina è "Auto ecologica arriva il bonus, gli incentivi saranno legati al reddito dell'acquirente, nasce il leasing sociale, ministro Pichetto Fratin aumenta la produzione di gas, tariffe giù". La foto di copertina è dedicata a un incidente aereo che è avvenuto a Tokyo, Airbus a fuoco dopo l'atterraggio, sull'altro velivolo 5 morti, scontro tra aerei miracolati in 400. Ancora sparo a Capodanno, Pozzolo indagato, lo scudo immunità, inchiesta Verdini, coinvolto anche l'ex onorevole. In taglio basso l'articolo che purtroppo ci racconta del primo femminicidio del 2023, alle porte di Roma, simula un incidente ma viene arrestato, ha ucciso la moglie, aveva appunto trasportato la moglie all'ospedale dicendo che aveva caduto dalle scale, in realtà era stato lui ad ucciderla. Arrestato un uomo di 73 anni. E anche per quanto riguarda la prima del Messaggero direi che è tutto.
E passiamo a in rassegna altre prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Fatto Quotidiano, come al solito con un taglio particolarmente attento alle questioni giudiziarie della classe politica. Il titolo principale parla di Verdini, il detenuto Verdini insegnava come nascondere le mazzette, scandalo ANAS, dai domiciliari a Firenze andava a Roma da manager imprenditore, insomma sicuramente questi personaggi ne fanno di cotte e di crude, ma il Fatto Quotidiano ha anche un'attenzione abbastanza morbosa, come si diceva dall'altro lato del tavolo, di fronte ad eventi quanto mai, insomma, importanti, preoccupanti, a diverse latitudini del mondo, quotidiani che dall'inizio dell'anno, se uno li sfoglia e va a vedere le prime pagine, parlano principalmente di guerre a destra e a manca, ma qua si parla di Verdini e di Pozzolo, pistolero di Fratelli d'Italia: non do i vestiti, ho l'immunità, la vittima non querela, niente processo. Giustamente, quando ti spara uno di Fratelli d'Italia tu neanche lo denunci, perché giustamente è meglio lasciare perdere. E a panico alle camere, nessun controllo, entri anche armato. Qua si apre il vaso di Pandora del fatto che forse diversi parlamentari e senatori entrano con la pistola sotto la giacca, no? A parte scherzi, insomma, questo lo leggiamo dalla prima pagina del Fatto. Se andiamo a fondo pagina troviamo: Israele sconfina Beirut e fa fuori il numero 2 di Hamas, ha ideato il 7 ottobre, questo è il virgolettato di articoli che sicuramente, come capita dall'inizio di questa vicenda, tentano anche di semplificare quello che è un quadro più complesso di ciò che è avvenuto dal 7 ottobre e che avviene da decine di anni in quei territori, anche delle forze politiche che agiscono in Palestina. Qua, insomma, così si titola rispetto a quello che è successo a Beirut. C'è anche sul Fatto sicuramente un articolo interessante che andremo ad approfondire, che fa seguito ad un altro articolo dalla Repubblica sulla questione armi. Finché c'è guerra, armi più 300% in borsa e più 800 milioni di ordini. C'è un articolo anche qua sulla Rai: ho sposato la Rai da Riva d'Arbore al Grande Fiorello, Giancarlo Magalli racconta la sua Rai. Insomma, interpreti d'eccezione per approfondire questo tema. Sì, veramente imperdibile. Mattarella sberla innocua a Meloni sul rinvio per i lidi, come al solito la guerra per accaparrarsi le coste inizia anche in tempi abbastanza distanti dalla stagione estiva, ma tant'è, insomma, non ci stupisce. Domani, indagato Pozzolo, il pistolero di Fratelli d'Italia, Meloni e Salvini costretti alla tregua, ecco la società ombra che Verdini usava per proteggere gli affari dall'azione dei PM. Questo è, insomma, un titolo frullatore che mette insieme tutto la creme della creme di quello che sta avvenendo nella politica italiana. Diciamo, si parla molto meno di riforme, si parla molto meno di un paese che è in ginocchio, se si va a vedere la vita delle persone, soprattutto che abitano insomma nelle metropoli, nelle periferie, si stanno rendendo conto sempre di più anche di cosa comporta il taglio del reddito di cittadinanza, tutta una serie di costi che continuano ad aumentare da anni, ma si parla soltanto di questi personaggi raccapriccianti. Ricordiamo che in questa vicenda è coinvolto anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, salito agli onori delle cronache l'anno scorso per il suo coinvolgimento sulla questione del 41 bis e del suo sodale Donzelli. Insomma, uno scenario abbastanza pesante. Ma c'è anche sempre sul Domani: blitz a Beirut ma Bibi resta nell'angolo, e la minaccia dei sovranisti alla libertà dell'Europa. Gianfranco Pasquino ci parla di un'internazionale nera. E il Dubbio ovviamente anche qua parla del deputato pistolero in guaia Meloni, ma lei questo non è un caso politico, e anche qui le norme sui balneari. E niente, direi che c'è anche sul Dubbio, e lo andremo a riprendere anche da alcuni quotidiani, diciamo, di destra, la questione del fatto che il papà di Giulia Cecchettin sembra che abbia un agente che debba curare dei piani della comunicazione che lo riguardano. Io, insomma, non ho approfondito troppo la questione. Quello che sembrava anche dichiarare lui successivamente al femminicidio della figlia e insomma ai momenti di visibilità pubblica che l'altra figlia, quella Elena, e lui stesso hanno avuto in diverse occasioni, in cui hanno dato voce a delle questioni di particolare importanza e con anche dei risultati importanti. Abbiamo parlato tanto della manifestazione del 25 novembre, dell'eccezionale partecipazione che ha avuto, e sembra che insomma lui abbia deciso di smettere di fare il lavoro che faceva prima e di cercare di lavorare sul piano dell'attivismo su questi temi. Ovviamente i giornali con morbosa attenzione vanno a scavare nei dettagli della vita di questa famiglia, lo fa con estremo più con aggressività più marcata il Giornale, che parla, che titola "To, il papà di Giulia ora ha un manager", e abbiamo insomma commentato ampiamente insomma quanto è stato pesante il livello di attenzione che c'è stata nei confronti della vita di queste persone, dei loro comportamenti, sempre per cercare di sviare da quello che invece era il centro di una questione, cioè il femminicidio di una ragazza poco più che ventenne, l'ennesimo femminicidio di un anno, tra gli anni con le cifre più alte che si ricordano, e anche insomma il coraggio che c'è stato nell'affrontare la questione da parte della famiglia. Il Giornale titola anche "Siena, delirio femminista contro il bando per uomini", si parla di una questione sulle assunzioni che sono maggiori delle donne, quindi però insomma si titola "delirio femminista", e Libero, ecco, "tutta la verità sul pistolero del Veglione", però entrambi, Libero e il Giornale, titolano anche sul fatto che la sinistra fa la morale alla destra sulle armi, ma anche la sinistra ha degli episodi diciamo scabrosi su questo tema. Lo dicevamo anche prima, non ci convince assolutamente la lettura che questa, la questione delle armi, è semplicemente appannaggio della destra, ma sappiamo bene come governi di destra e governi di sinistra hanno sempre difeso gli interessi della lobby delle armi. Mi sono dilungato, mi sono così esaltato nell'andare a vedere anche questi altri titoli poco simpatici dai quotidiani. Io ho anche il Manifesto, però non so se vuoi farlo tu.
Posso farlo io, vai, se vuoi, non c'è problema. Manifesto che, diciamo, giustamente titola a tutta pagina su quanto avvenuto ieri a Beirut, titola "Sindrome libanese, un drone a Beirut, Israele assassina il numero 2 di Hamas, Saleh Aruri nella roccaforte di Hezbollah, prima vittoria di Netanyahu, ma una guerra regionale più vicina. Oggi parla il leader sciita Nasrallah, Medio Oriente col fiato sospeso e Gaza continua a morire". C'è un po' questa lettura anche, come dire, un po' timorosa del fatto che effettivamente questo possa essere uno spartiacque in questa guerra. Chiaramente nessuno e nessuna ha gli elementi per poterlo dire, a opinione almeno di chi parla non si darebbe così per scontato, nel senso che appunto poi ci sono interessi anche più grandi che entrano in gioco, come dicevamo prima, diverse potenze in campo hanno fatto, diciamo, hanno tuonato insomma sulle dichiarazioni pubbliche senza poi fattivamente fare nulla per evitare questo genocidio. Anzi, appunto, come detto più volte, i paesi arabi sono tra i complici principali di quanto sta avvenendo in Palestina, quindi vedremo effettivamente cosa succederà. Certo è che così cioè è difficile prevedere che Hezbollah si terrà questo attacco in questi termini, ma vedremo se e come risponderà. Ci sono una serie di analisi su questo, spalla destra del Manifesto: qualcuno che frena Netanyahu c'è, la Corte Suprema. Con la sentenza del 1 gennaio la Corte Suprema mette un paletto a Netanyahu mentre riappaiono nelle piazze le richieste di dimissioni, scrive Sara Parenzo. Questo non è un aspetto da trascurare, proprio che il fatto anche che questo attacco a Beirut sia avvenuto proprio ieri, perché la Corte Suprema appunto dell'israeliana nei scorsi giorni ha bocciato la riforma giudiziaria di Netanyahu, che era stata al centro di grosse polemiche a livello interno per il leader israeliano. Come sappiamo, insomma, la guerra è un forte elemento di unità non solo in Israele ma anche ad altre latitudini, quindi diciamo possiamo anche interpretare questo attacco non solo in chiave internazionale come un segnale al mondo, principalmente anche agli Stati Uniti, di voler continuare questa guerra e di non aver nessuna intenzione di smettere o di star lì a trattare accordi al ribasso, ma potrebbe anche essere appunto letta secondo una chiave di politica interna, a poche ore dalla bocciatura della Corte Suprema, da parte della Corte Suprema, della riforma giudiziaria, come una manovra di distrazione in qualche modo e di compattamento dell'opinione pubblica israeliana. Ancora il Sudafrica, la Corte dell'ONU, Israele genocida, scrive Luca Baccelli. Sulla questione delle armi, Giorgio Beretta, con un cognome insomma che evoca delle dispositivi, quantomeno
l'industria bresciana delle armi,
esatto, con ovviamente nulla da togliere al giornalista del Manifesto, comunque titola "Una rivoluzione culturale non solo Pozzolo è diventato un caso politico", insomma cerca giustamente di portare la questione fuori dall'affatto di cronaca e più in generale alla retorica bellicista e armamentaria di Fratelli d'Italia, di cui Pozzolo è degno esponente. Ancora sul caso Pozzolo, indagato invoca l'immunità, Meloni all'angolo, leggerezza da punire. E sugli ambulanti e balneari, Mattarella mette in fila le spine delle destre. Ci sono poi diversi piccoli approfondimenti, uno dei quali riguarda la sanità. 2024 in salita, pronto soccorso KO, i medici scioperano. Possiamo quindi andare avanti e passare al Riformista, che titola "Il caprone espiatorio, Meloni scarica il deputato pistolero ma salva il solito Del Mastro", che a quanto pare comunque gode di grosse protezioni a Palazzo Chigi, perché insomma non è la prima volta che si trova coinvolto in questioni spinose, quella che veniva citata prima di Cospito e della questione Cospito e dei carteggi che avrebbe passato ai suoi colleghi di partito è una delle tante. Ad ogni modo Meloni lo fa salvo di nuovo. Matteo Renzi titola nel suo editoriale 10 domande e un consiglio alla Premier. Renzi a tutto campo sul nuovo anno che aspetta Meloni, ma a noi veramente ci interessa molto molto poco. Quindi passiamo all'Unità, che titola "Schlein a picco, sale Conte, Meloni trema per i PM e gli amici pistoleri", scrive David Romoli sui sondaggi amari per il Nazareno, con il PD che starebbe crollando a picco. C'è poi una foto di copertina abbastanza disgustosa dell'Unità rispetto a quanto avvenuto ieri a Beirut, con una foto che ritrae i resti del corpo crediamo del numero 2 di Hamas, ma una foto veramente cruenta, non sappiamo neanche bene il motivo per cui sia stata pubblicata. Comunque ancora in taglio basso, con l'assenza di Roma, la Libia si prende altre 12 miglia di mare, sta per interdire 12 miglia la navigazione in mare, ha dichiarato appunto il governo libico, o meglio Tripoli, che è una delle parti che governa in Libia, sempre con il tacito assenso dell'Italia, ormai perfettamente organizzata nel fingersi di non vedere e non sentire quando si tratta di acqua internazionale, così da lasciar fare il più possibile ai libici, lautamente ricompensati il lavoro sporco di fermare i migranti, catturarli o sbatterli prima in galera e poi oltre confine. Questo sempre rispetto alla gestione che questo governo sta dando in continuità con gli altri governi della questione migratoria, in questo caso lasciando ancora più spazio alla sovranità sulle acque internazionali alla Libia, in modo da dargli più campo di manovra per bloccare i migranti. Ancora passiamo ad Avvenire, diritti dei disabili, fondi non bastano, positiva la riforma ma gli stanziamenti in manovra non ne permettono la realizzazione, denuncia delle associazioni sui finanziamenti, la Lombardia nessun taglio, solo una rimodulazione. Ancora foto di copertina dedicata all'intelligenza artificiale, il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Giorgio Metta, in qualche modo apprezza lo sforzo dell'Unione Europea di regolarizzare, cioè meglio di regolare l'intelligenza artificiale, e quindi invita addirittura a un investimento maggiore appunto sull'AI e sulla e lancia l'invito a un CERN per l'intelligenza artificiale e maggiori regole e tutele. Ancora Pozzolo indagato per lesioni spara all'immunità, ma anche su Avvenire non c'è null'altro. Quindi passiamo in chiusura al Dubbio. Il deputato pistolero inguaia Meloni, ma lei questo non è un caso politico. Su Facebook l'onorevole Pozzolo scriveva: armi, la colpa è di chi spara. È la sindrome di Atreju, sì, nella classe dirigente di Fratelli d'Italia c'è un problema. Questo quanto scrive il politologo Marco Tarchi, una cosa che non abbiamo letto in nessun giornale, che effettivamente sento un elemento di discussione, cioè che Fratelli d'Italia chiaramente nel giro di pochi mesi si è trovata da avere percentuali irrisorie e da essere una forza politica in qualche modo residuale all'interno del panorama partitico italiano ad essere forza di maggioranza e a guidare questo paese. Quindi persone anche personale, anche politico locale e non, che magari era abituata al piccolo cabotaggio, a candidarsi a elezioni locali o regionali e neanche vincerle, o comunque magari essere eletti, poi uscire, insomma una vita all'opposizione, all'improvviso si è ritrovata invece con incarichi di peso, magari anche in Parlamento, e queste tutte queste sbavature o presunte tali che la compagine di Fratelli d'Italia sta mettendo in campo da quando la Meloni al governo, sono anche un po' il sintomo di una classe dirigente che di certo non ha avuto il tempo di fare la scuola quadri e di essere preparata e formata per la sua per incarichi istituzionali, anche perché appunto Fratelli d'Italia tra le sue fila ha anche diversi elementi che vengono dalla militanza di base e che non sono certo abituati a passeggiare in transatlantico. 8:31 minuti primi in questo istante, voi siete sempre collegati e collegate con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa.
Una pausa musicale e poi cerchiamo magari di dare uno sguardo anche ai quotidiani esteri, data insomma la rilevanza delle questioni internazionali in questo periodo non certo rilassato a livello internazionale, e quindi un po' di musica e torniamo subito.
信じられない。最後の言葉に、こうしているのは、やっとの私。それでも笑って話せというの？とてもそれはできないわ。愛はあまりにも私を傷つけた。 とても天使になれないわ。泣いて泣き疲れて眠るまで。
Torniamo in voce e proseguiamo la rassegna stampa di oggi, lo facciamo dando uno sguardo, per quello che riusciamo, alle testate estere, alle prime pagine delle principali testate internazionali. Partiamo dagli Stati Uniti. Il New York Times parla, come diversi giornali internazionali, riporta una fotografia, una di queste fotografie particolarmente suggestive di quello che è successo a Tokyo nella collisione tra due aerei. Sono 367 i passeggeri che si sono salvati, diciamo abbastanza miracolosamente, da questo incidente. E quindi ovviamente si parla di quello che è successo a Beirut, dell'uccisione di uno delle persone al top di Hamas, come dice il Washington Post, e il fatto che, insomma, Israele dal 7 ottobre parlava del fatto che voleva colpire queste figure al vertice dell'organizzazione. E in più c'è un'analisi sulla crisi che sta fronteggiando Israele da due punti di vista: c'è la questione della guerra che si approfondisce, la questione della Corte Suprema che ha bocciato la riforma della giustizia. Insomma, commentavamo come non sembra casuale il tempismo con cui è avvenuto questo attacco tramite drone a Beirut, che ha colpito questi diversi esponenti di Hamas, tra cui una che era particolarmente importante, perché avviene subito dopo questa sentenza e avviene anche nel momento in cui gli Stati Uniti per l'ennesima volta stavano piombando nell'area per portare il loro punto di vista, un punto di vista che, almeno per quello che viene comunicato, insomma, quello che a noi poveri mortali ci è permesso diciamo valutare, sembra essere meno aggressivo di quello che poi invece Netanyahu porta avanti, Israele porta avanti. Quindi la questione del cessate il fuoco, la questione di trovare un accordo, la questione degli ostaggi, dei prigionieri messi come insomma possibilità di risoluzione di questa, delle varie questioni con la mediazione americana. E poi ci sta sul Washington Post, e poi andremo a vedere la questione della preside di Harvard, del fatto che è stata riconfermata nonostante le polemiche sulla questione dell'antisemitismo e nonostante siano state tirate fuori anche delle accuse di plagio rispetto alla sua pubblicazione accademica. È evidente che negli Stati Uniti c'è stato una situazione molto pesante rispetto a quelli che sono stati i movimenti, le mobilitazioni nelle università, nelle accademie a sostegno contro l'aggressione su Gaza, a sostegno del popolo palestinese. Il preside dell'università di Filadelfia si è dimesso e sono stati messi sotto torchio diversi figure rappresentative delle università. Chi non si è pubblicamente esposto in maniera molto chiara contro qualsiasi presa di parola vicina alla causa palestinese, perché in America sono state, come anche avvenuto qua in Italia, ma anche in altri paesi europei, ma in America forse in maniera più forte di tanti altri luoghi, forse possiamo paragonare quello che è successo un po' con quello che è avvenuto in Germania, magari in una forma leggermente diversa. Cioè, chiunque ha preso parola su questo tema non a sostegno spudorato di Israele è diventato antisemita in pochissimo, una sorta di meccartismo di caccia al palestinese, a chi sostiene questa causa, in cui sono stati colpiti anche questi vertici. E poi ci sta un articolo che ci parla della difficoltà per gli asiatici americani di avere carriere politiche. Il Washington Post anche qua parla di uno dei leader di Hamas uccisi a Beirut e di Claudine Gay, appunto, della presidente di Harvard. E principalmente sono questi gli articoli. si parla di elezioni, sappiamo che tra meno di un anno ci saranno elezioni negli Stati Uniti e diciamo questi gli articoli di maggiore interesse su questi quotidiani americani. Passo in rassegna brevemente anche quelli inglesi, il Daily Mail, c'è anche qua la stessa fotografia sul miracolo dei 379, qua il numero è leggermente diverso, che scappano dall'inferno, e c'è un'inchiesta sulla questione della sanità pubblica. Commentavamo come l'Inghilterra è uno di quei posti in cui ancora esiste un sistema sanitario non troppo differente da quello italiano, in termini che è ancora prettamente pubblico, nonostante tutte le criticità che si possono trovare, che abbiamo approfondito anche in varie forme in questa delle trasmissioni di Onda Rossa. C'è uno sciopero che è iniziato, che è il più lungo di sempre, tra i dottori del sistema sanitario pubblico, l'NHS inglese, e l'inchiesta parla di quali sono gli stipendi dei boss degli ospedali con i tempi di attesa più lunghi, quindi si parla di 300.000 sterline all'anno, e mentre i pazienti, insomma, di questi ospedali non riescono ad ottenere delle cure minime. E il Guardian titola sull'assassinio del leader di Hamas da parte di Israele in Libano. C'è anche qua la questione dei passeggeri dell'aereo a Tokyo. C'è un'inchiesta che parla del fatto che metà dei teenager inglesi sono addicted ai social network. Penso che possa valere lo stesso ai noi anche per quelli italiani, anche se non abbiamo dei dati precisi, e questo dai giornali inglesi e statunitensi.
E noi a questo punto passiamo alle prime pagine dei quotidiani israeliani. Iniziamo dal Jerusalem Post, quotidiano più conservatore, che titola il vice capo di Hamas, Aruri, ucciso in un bombardamento a Beirut. L'IDF, l'esercito israeliano, completa l'uccisione. Jerusalem Post lo chiama takeover del secondo centro di intelligence nel nord di Gaza, che afferisce ad Hamas. C'è poi un'analisi su come questa guerra di Gaza sia differente dalle altre guerre che sono avvenute a Gaza. Ovviamente anche noi ce l'abbiamo molto ben chiaro: è un po' la soluzione finale di un genocidio iniziato tanto tempo fa e che adesso starebbe trovando la sua espressione più alta. Chiaramente Jerusalem Post ne parla in tutt'altre forme, dicendo che in questo caso si tratta della sopravvivenza stessa di Israele. In taglio basso c'è viene comunicato i dati su un sondaggio rispetto alla popolarità di Netanyahu, che appunto sarebbe solamente al 15%. Il Jerusalem Post dice solo il 15% degli israeliani vorrebbe Netanyahu come primo ministro dopo la fine della guerra, e questo sta anche un po' riprende un po' le fila del ragionamento che si diceva poco fa rispetto alla non casualità di un attacco di questo genere proprio nei giorni successivi alla bocciatura da parte della Corte Suprema della riforma giudiziaria, che tanto aveva fatto discutere l'opinione pubblica israeliana e su cui tanto capitale politico aveva investito proprio Bibi Netanyahu. Ancora Israele si difende dalle accuse di genocidio che gli vengono mosse su Gaza. E anche sulla prima del Jerusalem Post, in taglio basso, si parla della presidente di Harvard, Claudine Gay, che sarebbe, diciamo, che avrebbe, secondo il Jerusalem Post, avrebbe lasciato dopo la testimonianza di antisemitismo. Alcuni giornali, soprattutto italiani, parlano invece di plagio. Insomma, comunque la vicenda della libertà di espressione o presunta tale negli atenei statunitensi, relativamente a quanto sta avvenendo in Palestina, è sicuramente un tema che scotta, e oggi c'è stato un nuovo capitolo di questa saga. Passiamo quindi a Haaretz, quotidiano cosiddetto più riformista della, della, o meglio, più progressista del panorama israeliano. Si va, la foto di copertina è dedicata all'esplosione a Beirut. Hamas conferma che il suo numero due, Aruri, è stato chi ucciso a Beirut, e accusa Israele. Si chiede a Mossarel nel, nell'editoriale sulla prima di Arez, dopo la, l'uccisione di Aruri in Libano, cosa farà Hezbollah? Ed effettivamente è un po' la domanda che tutte e tutti ci, ci poniamo, di cui appunto, come diciamo prima, non c'è una interpretazione univoca e, oppure degli automatismi su cosa dovrebbe, dovrebbe accadere, però appunto la, il rischio comunque di, una, di un allargamento o comunque di un cambio delle, dei connotati di questo conflitto, che da genocidio dei palestinesi si trasformi in qualcosa di persino più, più grave, è chiaramente un rischio. È un rischio concreto. Ancora in taglio basso, Israele si deve difendere dalla Iusi, dall'accuse di genocidio. Si parla anche di una di un ex capo del Mossad che aveva che aveva, diciamo, avvertito in qualche modo su possibili attacchi il 7 di ottobre. E ancora sull'autorità nazionale palestinese, in particolare su, su Abu Mazen, che si aspetta che gli Stati Uniti gli, gli diano uno status su Gaza e che tirano appunto Israele a bordo. Questo sempre sulla possibile gestione successiva del conflitto, che Abu Mazen con veramente scarso capitale politico prova a intestarsi, peraltro dati anche i recenti avvenimenti, quello che è avvenuto ieri sembra uno scenario quanto mai lontano dalla, dall'avvicinarsi, quindi discorso che è veramente ancora molto molto campato per aria. Anche su Arab News, il quotidiano diciamo più vicino alle alle monarchie arabe, si parla ovviamente di quanto avvenuto a Beirut. Un alto ufficiale di Hamas ucciso in un bombardamento di un drone nel sud di Beirut. Israele, qui addirittura Israele va dato, viene dato per sospetto autore del, dell'attacco, neanche come, come certo, come invece fanno tante altre testate. Hezbollah appunto è un palazzo di Hezbollah che è stato puntato. Anche qui si prova a capire come questa, questa vicenda potrebbe in qualche modo cambiare le sorti del, del conflitto. Non c'è invece questa attenzione per quanto è avvenuto a Beirut sul China Daily, quotidiani cinesi che comunque in generale anche nell'opinione pubblica cinese la questione di quanto sta avvenendo in Palestina, almeno da quanto abbiamo letto nelle, nelle ultime settimane, non ha non trova particolare spazio. Il titolo di copertina del China Daily è relativo alle acque radioattive che stanno fuoriuscendo dal, dal Giappone e su cui la Cina è molto critica. Parliamo delle acque radioattive derivanti dal raffreddamento del reattore di Fukushima, su cui le autorità giapponesi avrebbero fatto dei non meglio precisati test che non per cui non dovrebbero impattare sull'ecosistema marino. Parliamo di sversamento di acque radioattive nelle coste giapponesi per i prossimi 30 anni. La Cina aveva messo in guardia su come questa operazione sarebbe stata assolutamente pericolosa anche per le proprie acque territoriali. Effettivamente già da qualche settimana si vedono i primi effetti con tonnellate di pesce morto che arriva sulle coste di sulle coste asiatiche di quella dell'area. Il China Daily riprende questo argomento, dice insomma che ancora dopo i terremoti che ci sono stati in Giappone nelle ultime ore, l'acqua radioattiva sta continuando comunque a fuoriuscire anche in maniera superiore rispetto a quanto facesse fino a qualche giorno fa. E ancora sulla diplomazia, che la diplomazia col vicinato, il buon vicinato, ecco, si potrebbe tradurre, che sarebbe un benefit per tutti. Si parla di un presunto, quantomeno, apertura della Cina e un approccio trasparente che avrebbe dato impeto alla cooperazione e permetterebbe appunto alla Cina di essere un affidabile partner internazionale. Passiamo invece, torniamo in Europa e passiamo in particolare al quotidiano spagnolo El País, che titola Hamas accusa Israele di aver ucciso il Libano, il suo numero due. Anche il país, esattamente come Arab News, non pone la certezza del fatto che l'attacco a Beirut sia stato effettuato da Israele. L'operazione a Beirut è secondo il país uno dei punti di maggior criticità dall'inizio della guerra, dall'inizio del genocidio nel 7 ottobre. Foto di copertina del país è dedicata anche qui all'aereo in fiamme e al miracolo, secondo il país, che si siano salvate gran parte dei passeggeri in Giappone. Per il resto, insomma, questioni di poco conto. L'unica che segnaliamo è anche una focus su quanto sta avvenendo in Argentina, con Milei che avrebbe purgato, nella traduzione letterale della parola, l'esercito argentino, licenziando 22 generali. Il rinnovamento è il più drastico degli ultimi 20 anni, secondo il país. Chiudiamo con Le Monde, che dedica la foto di copertina a Bibi Netanyahu e proprio alla sconfitta che la Corte Suprema avrebbe inflitto alla sua riforma giudiziaria. Dice Le Monde: l'alta corte ha rigettato la disposizione chiave della riforma giudiziaria del governo. La guerra non ha impedito ai giudici di prendere questa decisione, e mette in evidenza appunto Le Monde come questa riforma giudiziaria avesse profondamente spaccato la società israeliana, e questa riforma è stata accusata di aver fragilizzato il paese, o meglio di averlo reso più fragile prima dell'attacco di Hamas il 7 di ottobre. In taglio alto un specchietto anche qui sull'intelligenza artificiale, sulle nuove norme a livello europeo, e anche per quanto riguarda Le Monde è tutto. Quando sono le 8:55 minuti primi e voi siete sempre collegati e collegate con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi a questo punto chiudiamo la prima parte della rassegna stampa dedicata alle letture delle prime pagine italiane ed estere. Tra poco torniamo in voce con gli approfondimenti dalle pagine interne dei quotidiani nostrani.
Voy a romperme la garganta, mi corazón ya no aguanta. No comimos la manzana, saborea su veneno. Dios, tenga piedad de desenfreno. Prego, ángeles guardianes, vengan, cubran el terreno. Que quiero besarte y tocarte el pelo, aunque la manzana tenga su veneno, porque mis alas son difíciles de cortar. Pam, 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 ey. Esta boca es difícil de callar. Yo, la tierra tiembla, carece. Lloran mis ojos, padecen. Esto no termina nunca. ¿Y qué te parece? Se transformó la avaricia en una simple caricia. La magia de una sonrisa y hasta la brisa. Sin prisa, vamos, sin prisa. La vida juega de dicha por el que no tuvo suerte y por su ceniza. Ten esperanza, realiza, piénsalo bien. Organiza, revisa, mira, analiza, como el que pide una misa, porque mis alas son difíciles de cortar. Ey, esta boca es difícil de callar. Ey, se desató la pudiente, la más brava entre las bravas. Ella le dice la muerte, va la canalla. Si quieres saber quién soy, asómate a la ventana. Todo lo premedité, no tengo hermano ni hermana, no tengo amigo ni amiga. Muerte camina errante por las calles desoladas, ey, porque mis alas son difíciles de cortar. Ey, esta boca es difícil de callar.
ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
A Ancora un buongiorno a chi si fosse collegato qualche minuto fa. Siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo ancora i nostri contatti: il numero di telefono 06 49 17 50, al sito ondarossa.info, la nostra email ondarossa@ondarossa.info. Abbiamo iniziato da un'ora circa la rassegna stampa. Abbiamo passato in rassegna le prime pagine di quotidiani nazionali ed esteri e ora iniziamo a sfogliare le prime pagine, a cercare di approfondire un po' di più le questioni più importanti che abbiamo trovato sui quotidiani quest'oggi. E lo facciamo a partire da quello che è successo a Beirut. L'abbiamo ritrovato in tutti i quotidiani, alcuni insomma con più interesse e attenzione. Sicuramente i quotidiani italiani sono anche pieni di notizie un pochino meno importanti e rilevanti, ma insomma in Italia alcune questioni anche che ci risultano poco interessanti diventano invece l'attrazione principale dell'informazione. Israele alza il tiro su Hamas, il numero 2 ucciso a Beirut. Saleh al-Aruri era nel suo ufficio. Gli islamisti ci vendicheremo. Hanno scelto un'altra data simbolica, anche loro, e ad Hamas, che il 7 ottobre aveva attaccato Israele nel 50 anni della guerra del Kippur, è nelle ore di un altro anniversario che Israele decide di rispondere con un nuovo omicidio eccellente. Alla periferia sud di Beirut, centrato da un drone, muore il capo Saleh al-Aruri, braccio destro di Ismail Haniyeh e numero 2 dell'ufficio politico, polverizzato dal cielo allo stesso modo di Qasem Soleimani, il generalissimo dei pasdaran italiani, eliminato esattamente 4 anni fa in Iraq dagli americani. 6 morti, vari feriti. Questo è il bilancio di un attentato che non è stato chirurgico come si vorrebbe far pensare per certi versi, perché se si guardano le immagini c'è un palazzo comunque abbastanza impattato da questo intervento. Al-Aruri è il funzionario nel grado più alto fra quelli uccisi finora, è stato colpito nel suo ufficio assieme a Khalil al-Ayya, un altro esponente e membro del politburo di Hamas, oltre che a 2 comandanti delle brigate al-Qassam. Il premier Netanyahu lo voleva sottoterra già prima del 7 ottobre. Gli USA dal 2015 avevano messo sulla sua testa una taglia passata da 5 a 10 milioni di dollari, eppure il ministro israeliano della difesa Gallant, alla domanda su quale fosse la linea rossa da attraversare prima che cominciassero le esecuzioni mirate, qualche giorno fa aveva risposto in conferenza stampa: se sentirete che abbiamo attaccato a Beirut capirete che loro hanno varcato la linea rossa. È un vile assassino, avverte la TV di Hamas, Israele non fermerà la resistenza. Questa uccisione è preoccupato il premier libanese Najib Mikati, punta a trascinare il nostro paese in una nuova fase della guerra. Da Gerusalemme lo sanno bene, fonti americane non hanno dubbi sulla paternità del drone. La convocazione del gabinetto di guerra a Tel Aviv in serata è slittata di 2 ore e così pure dall'agenda è stata cancellata la discussione sul cosiddetto piano dei Haftar. Questo insomma alcuni stralci dell'articolo del Corriere della Sera, un po' per anche andare a rappresentare quella che è la lettura e la cronaca che danno un po' i mezzi di informazione più mainstream italiani di questo importante, diciamo, passaggio dei fatti che coinvolgono la Palestina e lo Stato sionista di Israele dopo il 7 ottobre. Andiamo un po' a vedere dal manifesto invece come viene raccontato quello che è successo.
Ok, non mi sentivo. Dal manifesto c'è un'analisi, come spesso accade, molto puntuale di Michele Giorgio, che titola: Israele arriva a Beirut, assassinato il numero 2 di Hamas, Tel Aviv vieta ai ministri di parlarne, Saleh Aruri era il riferimento delle brigate Qassam. Di fronte all'assassino di ieri alla periferia di Beirut di uno dei massimi leader di Hamas, Saleh Aruri, e di altre 5 persone, tra cui 2 comandanti militari del movimento islamico palestinese, qualcuno ora sospetta che il ritiro cominciato nei giorni scorsi di una parte dei reparti corazzati israeliani da Gaza, descritto come un cambio di strategia militare, sia avvenuto in vista di una possibile escalation al nord con Hezbollah. truppe tirate fuori da Gaza per un prossimo impiego contro il Libano. Si capirà nelle prossime ore se davvero ci sarà un conflitto vero e proprio e non su più solo un attrito di confine tra Israele e Hezbollah come quello che abbiamo visto da quando è cominciata l'offensiva a Gaza. Ieri sera si è riunito il gabinetto di guerra guidato da Netanyahu e in Galilea è stato proclamato lo stato di massima allerta. Da Beirut sono giunte voci di una presunta intenzione di Hezbollah di lanciare razzi su Tel Aviv. Se attacchi da IE bombarderemo Tel Aviv. Giustamente Michele Giorgio dice si vedrà, perché appunto come dicevo, abbiamo detto dall'inizio di questa mattina, lo scenario è completamente imprevedibile. Quello che è certo è che ieri Israele non ha ucciso un leader qualsiasi di Hamas, perché Haruri non era solo il numero due del movimento islamico all'estero e stretto collaboratore del capo Ismail Haniyeh, era più di tutto il punto di riferimento dell'ala militare, ovvero le brigate al-Qassam, all'interno dell'ufficio politico di Hamas, con la facoltà di orientare le scelte sulla base delle decisioni prese a Gaza da Sinwar e dal capo del braccio armato Mohammed Deif e dal suo vice Merwan Issa. Haruri aveva vissuto per anni a Istanbul, ma l'aveva lasciato Israele quando aveva lasciato il paese quando Israele ha riconosciuto i legami con la Turchia. Da tempo viveva in Libano sotto la protezione di Hezbollah, era un interlocutore frequente di Nasrallah, segretario generale del movimento sciita palestinese libanese, scusate. Israele dopo il 7 ottobre aveva giurato di ucciderlo ma non aveva rivendicato il raid. Israele non si è però assunta neanche ieri la responsabilità di questo attacco e a proposito di una risposta di Hezbollah ha aggiunto: chiunque sia stato deve essere chiaro, non si è trattato di un attacco allo Stato libanese. Questa è un po' la linea di diversi politici anche israeliani. Comunque la politica israeliana ieri ha taciuto in sostanza sulla questione. In ogni caso, spiegano i media israeliani, questo è il primo vero successo ottenuto da Netanyahu in 3 mesi di guerra, che il premier israeliano userà a scopo politico interno e presso l'opinione pubblica, come diciamo prima, appunto per la questione della bocciatura della riforma giudiziaria. Da canto suo Hamas ha reagito alla notizia affermando che l'assassinio di Haruri non piegherà la resistenza e non spezzerà la determinazione del nostro popolo. Dichiarazioni poi roboanti, insomma, su come come Hamas potrebbe reagire. C'è ovviamente un irrigidimento della posizione di Hamas rispetto alla questione dei 129 israeliani prigionieri a Gaza e appunto su queste tele diplomatiche che stava tessendo l'amministrazione americana, che sembrano a questo punto saltate completamente. Haniyeh, peraltro, l'altro leader di Hamas, ieri ha fatto una inattesa apertura nei confronti dell'autorità nazionale palestinese, rivale di Hamas, affermando la disponibilità del movimento islamico alla formazione di un governo nazionale in Cisgiordania e a Gaza. In risposta all'assassinio di Haruri è stato proclamato per oggi uno sciopero generale della Cisgiordania, al quale aderisce anche Fatah, il partito guidato dal presidente dell'ANP Abu Mazen. Quindi insomma è probabile che questo attacco sia avvenuto a valle di una serie di questioni che Israele voleva far saltare, un po' distrarre l'opinione pubblica dalla questione della riforma giudiziaria, un po' far saltare le trattative rispetto a una mediazione, un cessate il fuoco per continuare le ostilità, un po' appunto anche magari far saltare eventuali piccole aperture e convergenze, cioè eventuali anche non tanto piccole aperture e convergenze tra le varie formazioni palestinesi, in particolare tra l'autorità nazionale palestinese e Hamas, rispetto appunto a un'unità politica di intenti. Prima del raid a Beirut si erano scritte pagine sul cambio di strategia israeliana a Gaza, non più ampia e circoscritta ad alcune zone. Gallant, insomma, il ministro della guerra israeliano, ha più volte detto che la guerra durerà moltissimo e che si punta a una completa distruzione di Gaza, sulla quale comunque intanto continuano i bombardamenti e le morti. Si è arrivati ormai a oltre 22.000 palestinesi uccisi. C'è anche guerra in Cisgiordania, scrive Michele Giorgio. Ieri all'alba 5 giovani palestinesi sono stati uccisi in un'incursione israeliana nel villaggio di Azun a est di Qalqilia. C'è poi un altro approfondimento, pagina 7 del manifesto, non lo leggiamo tutto perché anche qui molto lungo, a firma di Pasquale Porcello, su come si comporterà adesso Hezbollah, il movimento sciita filo iraniano che che ha il governo di fatto in Libano. Oggi parla Nasrallah, il Libano trattiene il respiro, il governo presenterà un reclamo all'ONU, violata ancora la nostra sovranità, crimine israeliano che vuole trascinare il Libano in una nuova fase del conflitto, dopo i continui attacchi giornalieri a sud che hanno fatto riportare un alto numero di martiri e di feriti. Il primo ministro Najib Mikati ha anche ricordato che il governo è impegnato perché venga rispettata la risoluzione 1701 che segna la fine della guerra del Tammuz del 2006 tra Hezbollah e Israele, che avrebbe dovuto assicurare un ruolo centrale dell'esercito libanese nel sud del paese sotto la supervisione dell'agenzia dell'ONU UNIFIL. Insomma, uno scenario particolarmente complesso e ricco di sfumature, di cui appunto è però molto difficile prevedere il futuro. Quello che è certo appunto è che un attacco che non è avvenuto casualmente in questo momento, non è avvenuto casualmente a Beirut, non è avvenuto casualmente rispetto alla fase della guerra e della politica sia interna che estera che Israele sta perseguendo. Su questo vi segnaliamo anche un'analisi di Domenico Quirico sulla pagina 13 della Stampa: l'agonia del diritto internazionale travolto dalla legge del più forte, anche l'Occidente si adegua alle guerre perfide, asimmetriche che massacrano i civili, condanna Putin e Assad ma chiude gli occhi davanti a Gaza perché conta solo vincere. Questo sull'ipocrisia anche dell'Occidente che a seconda di diversi scenari si comporta e esprime principi di diverso tipo. L'esistenza, scrive Quirico, di leggi universali e intangibili è diventata astrazione per cattedratici. Un premio Nobel, il primo ministro etiope, ha affamato l'intero popolo tigrino. Qui Domenico Quirico passa in rassegna a tutte le tante, purtroppo, scenari di guerra che esistono in giro per il mondo. Parla anche del quadrante africano, ma parla anche dell'Armenia, parla del Sudan, parla insomma di come, appunto, abbiamo detto anche tante volte da questi microfoni, ci sia effettivamente una vera e propria guerra globale in corso che non viene chiamata così, e come sia in crisi un intero paradigma, soprattutto quello dell'Occidente, che dopo la caduta del muro di Berlino si doveva, o meglio si aveva arrogato il diritto di fare da garante dell'ordine internazionale, ordine che sta palesemente saltando già da diverso tempo e che negli ultimi tempi ha avuto una precipitazione importante. Sempre a proposito di conflitti, vi segnaliamo anche che su giornali sia ieri che oggi ci sono alcuni approfondimenti su un altro scenario di guerra che si è appena aperto nel Corno d'Africa e che riguarda anche l'Italia da vicino, ovvero quello dell'Etiopia, che avrebbe trovato lo sbocco sul mare, allarme in Somalia. Premier tipo etiope Abiy ha raggiunto il suo scopo dopo anni di dispute nella guerra con l'Eritrea. L'autoproclamato Stato del Somaliland consentirà l'uso di un porto, ora si teme l'escalation. Alla fine Addis Abeba è arrivata al mare, quello che un tempo era una normalità, con gli sbocchi sul Mar Rosso attraverso l'Eritrea e Massawa come polo delle esportazioni del Mar Rosso verso Suez e l'Europa. Ormai da decenni è solo un sogno, prima di Meles Zenawi, cugino tigrino ancora dell'immarcescibile dittatore dell'Asmara, Isaias Afewerki, che lo ha combattuto fino alla pace del 2000. Il patto annunciato a sorpresa il giorno di Capodanno ha scatenato la rabbia della Somalia, che solo pochi giorni prima aveva accettato di riprendere il dialogo con il Somaliland dopo anni di stallo. L'accordo con il Somaliland, la cui rivendicazione di indipendenza dalla Somalia del 91 non è riconosciuta a livello internazionale, dà all'Etiopia, paese senza sbocco sul mare, l'accesso a lungo desiderato al Mar Rosso, una via d'acqua chiave per il commercio globale. Anche qui appunto si teme un'escalation dentro al contesto regionale, il cui equilibrio è già precario. Questo insomma ha ulteriore testimonianza di come appunto gli scenari di guerra si stiano moltiplicando e di come l'Occidente in qualche modo abbia delle responsabilità enormi anche in questo caso. Per esempio ce l'ha specificamente anche l'Italia, che da quelle parti ha provato quantomeno a imporre il suo dominio coloniale. Sta di fatto insomma che ci troviamo adesso in una polveriera continua un po' in tutti i continenti, su cui peraltro ci sono anche dei grossi affari a livello di industria bellica.
Fatto Quotidiano oggi, come fa spesso, parla della questione delle armi. Lo fa con un dossier di Giulio Da Silva, armi, ordini, record, il biennio d'oro del mercato bellico, e viene descritto uno scenario quanto mai preoccupante. E se non fosse bastata la guerra senza fine tra Russia e Ucraina, che il 24 febbraio farà 2 anni, ci ha pensato il sanguinoso conflitto tra Israele e Hamas, esploso il 7 ottobre, a tenere alto il morale delle industrie delle armi. Gli affari vanno a gonfie vele, gli ordinativi ricevuti dai maggiori gruppi mondiali sono vicini ai massimi storici, mentre prosegue il boom delle azioni in borsa, sottolinea il Financial Times. Il quotidiano della City di Londra ha calcolato che in soli 2 anni il portafoglio ordini complessivi delle 15 maggiori aziende mondiali di armi e difesa è aumentato del 10,9%, da 701,2 miliardi di dollari alla fine del 2020 a 777,6 miliardi di dollari a fine 2022. Gli ordini sono il fatturato del futuro per aziende che lavorano su commessa. Questo dimostra che c'è una tendenza a un incremento della produzione e dei ricavi e molto probabilmente dei profitti, e questo andamento è proseguito nell'anno appena terminato con ulteriori massicci acquisti di armi fatti dai governi. Il mercato più florido è quello degli Stati Uniti, che è il paese che spende di più in armi al mondo, 877 miliardi di dollari nel 2022, ed è in aumento. Nel campione analizzato si parte dall'azienda bellica americana più importante, la Lockheed Martin, azienda numero uno mondiale nella produzione di armi, produce i caccia bombardieri F-16 e F-35, i missili lanciati a spalla Javelin forniti in grande quantità dal presidente Biden all'Ucraina, fabbricati in joint venture con un altro colosso, la RTX. Pochi mesi fa, dopo l'attacco di Putin a Kiev, Lockheed ha annunciato che sarebbe stata raddoppiata la produzione di questi missili. Gli sono stati forniti anche gli ATAC MS in grado di colpire un bersaglio a 300 chilometri. Quindi prosegue un elenco di una serie di aziende a livello mondiale, tra cui troviamo anche l'italiana Leonardo e aziende che fanno francesi, tedesche, svedesi, inglesi. E questo sono le aziende principali a livello mondiale che producono armamenti. Ovviamente sono anche aziende israeliane, aziende sudcoreane. La spesa militare in Europa ha registrato il più forte aumento su base annua degli ultimi 30 anni. I governi hanno annunciato nuovi ordini di munizioni, carri armati e missili per ricostruire le scorte nazionali esaurite dalle donazioni inviate all'Ucraina. Donazioni, fra virgolette, per chi le riceve, perché le armi sono state pagate dai governi, quindi dai contribuenti. Ricordiamo quindi che, oltre al giusto tema di noi con le tasse che paghiamo contribuiamo ad alimentare queste guerre con le donazioni di armi all'Ucraina, c'è anche da ragionare di come i partiti che dibattono in Parlamento di se sia giusto o meno inviare le armi non lo fanno soltanto in nome di un più o meno spiccato pacifismo di scenari possibili di risoluzione dei conflitti, ma lo fanno in primo luogo per ingrossare le tasche delle industrie belliche, perché donare armi a paesi esteri significa poi dover rientrare della dotazione normale degli eserciti, degli armamenti, e quindi dover necessariamente riacquistare tutte le armi che vengono donate. Quindi diciamo, ogni donazione, ogni volta che i partiti politici sono a favore di inviare armi in Ucraina, in realtà stanno anche firmando nuovi acquisti, un nuovo aumento della spesa bellica che sappiamo non diminuire mai. E viene anche sottolineato come non tutta la maggiore spesa è legata all'Ucraina, ma come diverse aziende avevano già in campo la possibilità di aumentare i profitti, perché ci sono anche dei piani che erano già in programma, che avrebbero richiesto per diversi stati europei l'acquisto di numerosi armamenti. L'industria italiana ha beneficiato dalla guerra. Dal 2020 al 2022 il gruppo Leonardo ha incrementato il portafoglio ordini da 36 a 37 miliardi e mezzo, mentre i ricavi consolidati sono aumentati. Ricordiamo sempre che queste sono aziende che hanno delle commesse per le quali poi i profitti li vedono quando consegnano le armi, e quindi questo aumento degli ordini porterà ad un aumento ancora dei fatturati nei prossimi anni. Si parla anche di rialzi in borsa impressionanti. Appunto il Financial Times ricorda che negli ultimi 12 mesi l'indice globale MC Morgan Stanley per i titoli del settore è aumentato del 25%, mentre l'indice europeo Stocks dell'aerospazio e difesa è cresciuto di oltre il 50%. Leonardo più 132%. Insomma, investire in armi frutta se lo si fa anche come, insomma, come giochi di finanza in borsa, se si ha il pelo sullo stomaco di investire i propri soldi nei titoli di Leonardo, si va a guadagnare parecchio, e non mi risulterà difficile, se andiamo a vedere, probabilmente immaginare che diversi dei politici che firmano i costanti invii di armi all'Ucraina poi investono parte dei loro soldi da parte nei titoli bellici, sapendo bene che questi andranno a crescere inesorabilmente. Sulla stessa pagina c'è anche un sondaggio di quali sono le percentuali di approvazione dell'invio delle armi in Ucraina. È sceso al 29%, gli italiani favorevoli sono meno di 1 su 3, e sappiamo che, insomma, come dicevamo, che la situazione a livello economico in questo paese non fa che peggiorare, e insomma non risulta così difficile pensare che all'infuori di particolari convinzioni ideologiche e particolari attaccamenti al pacifismo o a questioni di solidarietà nei confronti di popoli oppressi ci sia banalmente il portafoglio che è vuoto e le persone che non comprendono bene per quale motivo c'è da inviare le armi, ma armi che sono nel nostro paese comunque una passione diffusa tra soprattutto alcuni personaggi, come sicuramente gli esponenti politici di Fratelli d'Italia. Sulle pagine della Stampa troviamo un articolo di Serena Riformato che si chiama Onorevoli in armi, dove ci sono fotografie di Salvini alla Fiera di Vicenza nel 2019 con un fucile, di Gio Formaggio, consigliere in Veneto di Fratelli d'Italia ad una fiera di armi a Verona. Poi c'è Isabella Rauti, la sottosegretaria alla difesa, con un mitra a Abu Dhabi. Pietro Fiocchi, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che ha un bell'albero di Natale con al posto delle palle di Natale dei bossoli di fucile. Insomma, ricordiamo anche, visto che siamo ai primi giorni dell'anno, il compianto Bonanno, che anche lui, insomma, si fece ritrarre con una pistola alla mano pochi mesi prima della sua prematura dipartita, e insomma anche i fatti di cui commentiamo oggi rispetto al capodanno frizzante del Mastro e Friends e Pozzolo, insomma c'è anche il dettaglio che possedeva quest'arma mini, questa specie di mini pistola, un'arma da borsa, una seconda arma, viene detto, no? Di quelle tipo da agente segreto che ti nascondi nel calzino. Noi facciamo delle vite così, insomma, tristi rispetto a queste genti, non giriamo armati con armi da borsa.
Però evidentemente, insomma, questo vizietto di girare con le armi o comunque di promuovere l'utilizzo delle armi è un mantra abbastanza diffuso dalle parti di Fratelli d'Italia. Ci sono diversi articoli su questo. Il primo che vi segnaliamo è a firma di Giorgio Beretta a pagina 15 del Manifesto, che titola La destra e la cultura delle armi, non c'è solo Pozzolo, una cronaca politica di Capodanno, dietro c'è la cultura di governo che vuole le armi da strumento di offesa, mezzo ordinario per la difesa personale e per la sicurezza pubblica. Quello appunto che viene fuori da questo quadro e che dicevamo anche in apertura di questa rassegna stampa è che Pozzolo chiaramente non è un caso isolato, e soprattutto lui stesso appunto postato su Facebook diversi scritti in cui promuoveva l'utilizzo delle armi e il fatto che diciamo, quando si è riferito ad esempio nel 2015 alla strage in Oregon, scriveva che per Obama è sempre colpa delle armi, eppure non ho mai visto una pistola sparare da sola. È il mantra delle lobby degli armamenti, che trova in Salvini e oggi soprattutto nei politici di Fratelli d'Italia la propria sponda politica. Il riferimento è Giovan Battista Fazzolari, attuale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all'attuazione del programma di governo di Meloni. Non è un caso che proprio Fazzolari nella scorsa legislatura sia stato il promotore della legge che nel dicembre 2021 ha abrogato il divieto di vendita in Italia di armi corte di calibro 9x19 mm parabellum. Poi c'è anche il senatore di Fratelli d'Italia Amidei, che lo scorso luglio ha presentato un disegno di legge per ampliare le normative sulla caccia e che intendeva permettere anche ai sedicenni appunto di andare a caccia. È stato invece approvato dal Consiglio dei Ministri ed è in esame al Parlamento il disegno di legge proposto dal Ministro degli Interni Piantedosi, che autorizzerà gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un'arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio. E parliamo di una norma che dovrebbe interessare oltre 300.000 persone, perché questo è il numero di agenti di pubblica sicurezza che esistono in questo paese. Questo sostanzialmente significa mettergli una pistola ulteriore in più in tasca, neanche senza, non dichiarata, insomma senza licenza, a 300.000 persone. Questo è il contenuto dell'ultimo pacchetto sicurezza proposto da Piantedosi. La questione appunto dei politici in armi viene ripresa anche da altri quotidiani. La Stampa a pagina 9 fa un po' uno specchietto simile a quello del Fatto Quotidiano, con diversi esponenti con le armi in pugno: Matteo Salvini, Isabella Raudi, Pietro Fiocchi con i bossoli di Natale, Joe, il famosissimo Joe Formaggio con un mitra in mano. E la, diciamo, viene accusata questa maggioranza di essere in qualche modo foriera di questa retorica e soprattutto di foraggiare in qualche modo l'industria delle armi. Anche la Repubblica fa una vera e propria inchiesta a pagina 7 sulla lobby delle armi e legami con Fratelli d'Italia e Lega. Sono dei mostri, votateli, mai il PD ci diffama, scrive Fabio Tonacci. I patti e le promesse della destra con fabbricanti e cacciatori. C'è anche un utile specchietto del numero di armi in Italia. Parliamo di un numero comunque che tra il 2019 e il 2022 si è alternato tra 1.263.000 unità a 1.237.000 unità. Cioè, in questo paese esistono più di un milione di unità di armi a vario titolo per uso caccia, uso a tiro a volo, difesa personale, arma lunga, arma corta, guardie giurate, insomma un numero di armi veramente veramente importante. E la Repubblica evidenzia come ci sia appunto una forte convergenza di interessi tra ad esempio Unarmi, che è l'Unione degli Armigeri Italiani, già comitato direttiva 477, alla vigilia delle ultime politiche aveva messo online il vademecum dell'elettore pistolero consapevole, che era appunto il voto per il centrodestra. Qui poi si fanno varie, insomma, esempi di come poi queste associazioni di armatori e di armigeri siano più favorevoli a destra che alla sinistra. Noi in realtà un discorso che ci interessa poco, anche perché sappiamo che non è vero, o meglio, sappiamo che questo governo ha una particolare predilezione anche culturale per la logica bellica e di detenzione delle armi. Sappiamo che appunto il ministro Crosetto era l'ex direttore dell'Associazione degli Industriali Bellici in Italia, e che quindi ha un conflitto di interessi neanche troppo velato. Ma sappiamo anche bene, insomma, che in realtà gli affari, come leggiamo prima dal Fatto Quotidiano, gli affari dell'industria bellica in questo paese sono affari trasversali, sono affari che riguardano entrambi i rami del Parlamento, sono affari in cui tutte le compagini politiche sono coinvolte mani e piedi, e che hanno ampiamente foraggiato anche e soprattutto negli ultimi due anni, a partire dalla guerra in Ucraina fino all'ultimo genocidio in corso in Palestina. Si parla solo di aumentare il numero di militari, aumentare l'investimento in armi a livello internazionale e anche a livello nazionale, con il beneplacito e i voti anche del Partito Democratico, questo è bene, e del Movimento 5 Stelle, questo è bene ricordarlo da questi microfoni. 9:31 minuti primi in questo istante, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Chiudiamo qui questa lunga parentesi su quanto accaduto a Beirut e sulla guerra e sulle armi. Ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo in voce.
Sì, concludiamo con il virgolettato: era allegro e mostrava la pistola.
Thank you.
E ripartiamo dalle domande su Pozzolo. Il Fatto Quotidiano si chiede se questa pistola, questo mini rivoltella o quello che è, non sono un esperto di pistole, se la portasse anche in Parlamento. Ma abbandoniamo per un attimo la politica italiana da cui siamo arrivati parlando di guerra e di armi in maniera insomma particolarmente preoccupante. Citiamo un altro paio di questioni internazionali che ritroviamo sui quotidiani. C'è la questione ucraina, sulla stampa 100 missili sull'Ucraina, Kiev al freddo e al buio, nella campagna d'inverno, raid devastanti, centinaia di migliaia di persone senza elettricità, almeno 5 morti, 119 feriti. USA ed Europa temono lo scenario dello scorso anno, Sunak e Zelensky, vi daremo aiuti e difese. Insomma, è chiaro anche che internamente all'Ucraina la situazione si fa sempre più complessa, sia per le condizioni che vengono citate, ma anche sullo scenario politico. C'è una disgregazione abbastanza palese del fronte interno, tra governo, Zelensky che ha detto che sicuramente non sarà il prossimo presidente ucraino. C'è la questione dei generali, c'è l'intervista che ha rilasciato il generale in cui ha detto che insomma la controffensiva evidentemente non sta andando come previsto. Putin, che a inizio anno ha annunciato che avrebbero addirittura aumentato l'impatto degli attacchi sull'Ucraina, e quindi la situazione è abbastanza preoccupante. C'è anche un'analisi di Anna Zafesova: la furia di Putin, lo zar pensa al voto e a consolidare il consenso, solo metà dei russi appoggia la sua guerra, crescono i pacifisti, serve un'esibizione di forza. E questo è giusto per citare anche che quasi a 2 anni dall'inizio di questa fase dello scontro tra Russia e Ucraina, dell'invasione russa, non raccontiamo della fine, di una possibile fine di questo conflitto. Sul Fatto Quotidiano invece un reportage dal Kurdistan iracheno: i droni filo Iran sparano su basi USA, prove di escalation, ci sono ancora 2500 americani nel paese legati appunto a una missione militare. Il livello di allerta delle forze statunitensi è salito nelle ultime notti a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno. Quindi insomma altri scenari di guerra. Andiamo invece a riprendere dal Messaggero, e passando agli esteri c'è un'intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin, un ministro particolarmente imbarazzante, che insomma ricordiamo in incipit del suo mandato non aveva neanche capito bene di cosa era ministro. Invece si deve occupare di una questione diciamo abbastanza importante, dato lo scenario a livello mondiale sul piano climatico, sul piano energetico, che è al centro del dibattito pubblico e anche al centro di un ingente ingresso economico su tutte le politiche green. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dice che con gli aiuti e l'aumento della produzione sia le famiglie che le imprese potranno contare su una riduzione dei prezzi. Si parla di rinnovabili e gas nazionale, scenderanno le tariffe. Non andiamo a leggere tutta l'intervista per la vostra salute. Dice che, chiusa la fase dell'ambientalismo ideologico, entro 10 anni avremo i primi piccoli reattori nucleari. Questo insomma è uno dei temi più preoccupanti sulla quale Pichetto Fratin, evidentemente anche senza benché minima competenza, va ad esprimersi. La questione del nucleare, di questi piccoli reattori, se ne parla spesso. La Meloni, ci ricordiamo all'ultima COP, ha citato in pompa magna la questione della fusione, altro tema sul quale si parla senza conoscere, non ci sono assolutamente tecnologie ancora commercializzabili né sicure su queste nuove processi fisici che potrebbero, ci dicono, ci raccontano sostituire la produzione energetica da fonti fossili, uno scenario sempre più preoccupante. Abbiamo commentato anche dalle prime pagine dei quotidiani nella fase, insomma, tra Natale e Capodanno, le temperature record che anche tutt'oggi noi, insomma, siamo usciti tra le 7 di mattina e le 6 per venire qua a fare rassegna, come non ci fosse assolutamente quasi bisogno di una giacca. E la situazione è quella che è, ma continua, insomma, la propaganda, diciamo, altro virgolettato, abbiamo consolidato la sicurezza del paese, semplificheremo ulteriormente gli iter autorizzativi rispetto, appunto, agli impianti energetici. Si parla appunto in generale anche della questione delle tariffe. Sappiamo come è aumentato il prezzo delle bollette negli ultimi anni, anche legato alla questione delle sanzioni verso la Russia e dell'ingresso del gas. E quindi Pichetto Fratin ci dice che ha varato il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che è stato pubblicato in via definitiva, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Tra gli obiettivi previsti per il 2024 l'accelerazione del processo di decarbonizzazione, però appunto questa decarbonizzazione, se diventa la costruzione di centrali nucleari, evidentemente non fa che introdurre un ulteriore problema. Questo alcuni degli elementi che si trovano in questa intervista. Cita anche il documento finale della COP28, nella quale tutti i paesi riconoscono la necessità di riduzioni profonde, rapide e durature delle emissioni di gas. E questa è l'intervista di Pichetto Fratin. Si parla anche dei giacimenti italiani che aggiungeranno 2 miliardi e mezzo di metri cubi di metano, e alla pagina successiva ci sono anche le misure del governo su auto elettriche e ibride, incentivi fino a 13.750 euro per i redditi medio-bassi, sono eco bonus per l'auto, per le auto ibride, e c'è anche un articolo sulle colonnine delle auto elettriche. Continuiamo da questi microfoni da tempo a parlare del tema, a commentare di come rispetto alla questione del trasporto non si possa pensare che l'unica soluzione sia quello del trasporto individuale. Va bene che ci possono essere delle automobili che hanno un impatto minore a livello di emissioni, sicuramente non è una questione totalmente trascurabile, ma in una città come Roma è evidente ci vorrebbe un intervento sostanziale rispetto al trasporto pubblico, ha un impatto che non può essere quello soltanto del trasporto individuale, che comunque una città come Roma porta a un'invivibilità, a un traffico enorme, e quindi anche se uno pensasse a dei mezzi più efficaci che inquinano meno, se uno sta 2 ore al giorno per strada a sgasare, comunque è difficile che questo sia la risoluzione del problema. Ricordiamo sempre che poi le questioni rispetto all'impatto nelle emissioni non sono soltanto rispetto alle automobili, ma ci sono tanti altri questioni, tra cui la produzione industriale, che impattano tantissimo. Sulle pagine della Stampa, pagina 19, troviamo una storia di Paolo Griseri sul Terzo Valico, cioè una delle tratte dell'alta velocità che ha visto anche negli anni comitati Notav, il Notav Terzo Valico, una lotta che, insomma, in tanti luoghi d'Italia, soprattutto del nord, ha preso piede contro la linea ad alta velocità. Il Terzo Valico, corsa contro il tempo, fine nel 2026 o addio ai fondi PNRR. Lavori in ritardo di anni, ma l'ipotesi di stralciarlo dal piano di ripresa è stata bocciata. L'alta velocità da Genova per Torino e Milano, ostaggio di gallerie più difficili del previsto. Il commissario per il Terzo Valico è Calogero Mauceri. Il programma deve essere completato in 2 anni e mezzo, così stabiliscono gli accordi europei, obiettivo realizzabile come dimostra l'attivazione dei primi 8 km e mezzo di linea nel tratto a nord. La roccia friabile ha creato ostacoli all'avanzamento delle talpe. Le talpe sono questi mezzi che vanno a scavare i tunnel dei treni. Il governatore Toti e il ministro Salvini hanno messo in gioco la loro credibilità, quella da tempo, se fossimo in un luogo, in un paese, diciamo, in cui non ci facciamo mettere i piedi in testa in continuazione dalla classe politica, questa credibilità l'avrebbero completamente persa da quel dì, ma ancora si parla di possibile credibilità per questi personaggi. Se ricordiamo che Salvini, ministro delle infrastrutture, continua a propagandare su grandi opere che tantissimi comitati e movimenti dal basso hanno spiegato come sia un sistema che non possa che portare a tanti problemi, dalla devastazione territoriale a lasciare libero spazio al malaffare e al rapporto tra la politica e l'imprenditoria corrotta e connivente con questo tipo di movimenti economici. Ma tant'è, e continuiamo a parlare di Terzo Valico, di Ponte sullo Stretto, di TAV Torino-Lione. Salvini 2 settimane fa è andato in Valsusa e vedremo un po' come i movimenti dal basso continueranno a dire la loro su questi temi.
Sempre a proposito di politici intervistati sui quotidiani di oggi, a pagina 5 della Stampa c'è un'intervista a tutto campo al presidente del Senato Ignazio La Russa, che immagino tutti e tutte siate in trepidante attesa di leggere. Non serve un premier di scorta, lasciamo 3 senatori a vita. Il presidente del Senato, il caso Pozzolo non è politico, ma fare leggi più severe sulle armi, sui migranti, i giudici non possono sostituirsi ai legislatori, auspico un reciproco rispetto. Il giornalista Caburso, Federico Caburso, gli fa diverse domande un po' su tutte le questioni di attualità che la politica si sta trovando ad affrontare, dai migranti alla questione Pozzolo, passando per il premier di scorta ed eventuali critiche a Giorgia Meloni. La Russa traspare insomma una sicurezza abbastanza a 360 gradi sulle politiche del governo e su come sta operando, affermando appunto che non ci sono particolari problemi di gestione. In realtà, dando uno sguardo ai vari quotidiani e a quanto sta avvenendo in politica interna, non sembrerebbe proprio così, a partire dalla questione dei balneari. Pagina 3 sempre della Stampa si titola "Il dilemma di Meloni sui balneari, premier stretta tra Quirinale ed Europa, il muro leghista, Palazzo Chigi, rilievi gestibili, Fitto pronto a mediare con Bruxelles". Scrive Alessandro Barbera: restano 15 giorni per evitare il deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questo perché ieri Mattarella ha firmato con riserva la legge sul DDL concorrenza, che avrebbe al suo interno appunto una norma sugli ambulanti balneari che sarebbe in contrasto con le norme dell'Unione Europea. Salvini su questo fa muro, dicendo che appunto bisogna difendere gli interessi di queste due categorie. Fitto cerca di mediare appunto con Bruxelles, Palazzo Chigi afferma di poter gestire questo problema, però rimane l'ennesima gatta da pelare che questa maggioranza ha, sia per le tensioni al suo interno sia per la gestione appunto delle politiche che vorrebbe portare avanti. Sempre sul fronte interno c'è un interessante articolo quella che viene definita emergenza economia, pagina 8 e 9 della Repubblica, che in realtà ci parla di un nuovo anno che si prospetta molto più caro di quello precedente, con tanti aumenti praticamente in tutti i settori dovuti all'inflazione, al caro vita, dai trasporti alle bollette, i nuovi rincari, scrive Aldo Fontanarosa. E si va veramente dall'aumento dell'IVA sul gas, che appunto si impenna dal 5 al 22%, con i caselli più costosi, gli aumenti per la rete fissa della telefonia, le assicurazioni al rialzo e più in generale i costi per tutto, dai prodotti alimentari ai trasporti eccetera. E ci sono si mette un po' in evidenza come in realtà i poveri siano i più colpiti dal calo dei sussidi e dall'inflazione. Gli italiani stanno capendo che indietro non si torna e certi comportamenti dettati dall'emergenza diventeranno strutturali. Sullo sfondo appunto il taglio dei sussidi come il reddito di cittadinanza, che sicuramente avevano un ruolo importante all'interno dell'economia italiana e che questo governo ha deciso di cancellare con un colpo di spugna. Sempre relativamente alla alla questione, diciamo, a questioni spigolose per il governo, sempre la Repubblica cerca di mettere in evidenza le contraddizioni e la fallacità del piano dei migranti, la linea dura sui migranti. Siamo a pagina 18 della Repubblica. Pochi rimpatri, zero CPR, sbarchi record, il flop della linea dura sui migranti. Proprio pochi giorni fa, infatti, proprio era stato lo stesso ministro Piantedosi dell'Interno a in qualche modo ammettere la tra virgolette la sconfitta, fornendo dei numeri che sostanzialmente sono molto simili a quelli del passato. Scrive Alessandra Ziniti: obiettivi mancati e diritti violati di chi arriva, cosa resta al di là degli slogan? I 157.000 sbarcati nel 2023 non sono l'unico fallimento della politica migratoria di Meloni. A parte gli accordi con paesi che, calpestando i diritti umani, fanno il lavoro sporco per l'Italia, contrabbandando come soccorsi in mare quelli che non sono altro che respingimenti vietati dalle convenzioni europee, tutti gli obiettivi annunciati sono stati mancati. Qui parliamo ovviamente degli accordi vari fatti con Tunisia, Libia e Albania. A cominciare dal pallino del ministro dell'Interno Piantedosi, i CPR, i famosi centri per permanenza e rimpatrio, che da più volte da questi microfoni abbiamo evidenziato essere dei veri e propri lager completamente diciamo assurdi nella loro esistenza, ritenuti indispensabili per aumentare i rimpatri dal governo, inchiodati a quota 4.000. E la lista dei flop è lunga, così come quella delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che hanno condannato l'Italia per trattamenti inumani e detenzione di migranti illegali di migranti, anche minori. Si parla di CPR al palo perché i 10 nuovi centri per il rimpatrio, uno per regione, di cui il governo favoleggia da quando si è insediato, non c'è alcuna traccia. I 5 milioni di euro stanziati un anno fa nella legge di bilancio per la costruzione di questi centri sono rimasti nel cassetto, e nella lista delle strutture che il Ministero della Difesa è stato incaricato di individuare nelle varie regioni non si è saputo più nulla. Anche per quanto riguarda i rimpatri, sono circa 4.000 i migranti rimandati a casa nel 2023, ma sono una piccola percentuale rispetto ai 157.000 sbarcati e agli espulsi che di fatto restano sul territorio italiani. Piantedosi vanta un aumento del 15% rispetto al 2022, ma appena il 50% delle persone rinchiuse nei CPR viene poi rimpatriato, e a dispetto dell'allungamento dei tempi di detenzione amministrativa fissati dal decreto Cutro. Si parla poi appunto anche della fallacità delle procedure accelerate, per cui una delle, diciamo, anche dei punti della gestione dei flussi migratori che ha provato a impostare questo governo, a partire dal decreto Cutro, ad andare in avanti fino a, diciamo, con diversi provvedimenti, fino anche al recente pacchetto sicurezza che contiene altre norme sui CPR. La velocizzazione di queste procedure però non ha avuto alcun tipo di invece di appunto di accelerazione, e neanche gli accordi con i paesi di origine hanno in qualche modo modificato i flussi migratori. Poi l'articolo va avanti parlando di diritti umani violati, di diverse procedimenti aperti verso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in corso, e anche la mancata tutela dei minori. Insomma, un articolo che fa un po' il punto sulla fallacità delle politiche migratorie di questo governo, e che mette in luce tutte le contraddizioni della gestione di Piantedosi e di Meloni dei flussi migratori. Lo ripetiamo ancora una volta, comunque in perfetta e totale continuità con i governi, con la gestione dei governi precedenti, e anche con la gestione europea dei migranti attraverso il nuovo accordo sul diritto d'asilo. 9:53, minuti primi in questo istante. Penso che a questo punto ci possiamo prendere una nuova ultima pausa musicale prima di passare alle cronache interne della nostra città.
sombrero.
Voce per concludere questa lunga rassegna stampa facendo un passaggio rapido sulle cronache locali. La Corriere della Sera: vendite giù, l'ira dei commercianti, shopping in crisi, in difficoltà i negozi del centro con la ZTL, fatturati scesi. E venerdì però ci sono i saldi, questo ce lo dice il Corriere della Sera, ci fosse qualcuno preoccupato. Oltre a una fotografia di Flavio Insinna che fa una cosa a teatro, ci interessa abbastanza poco, nei pronti soccorso 1100 malati in attesa, Umberto I e Sant'Andrea, blitz del PD, messa così sembra proprio una cosa battagliera, come se non avessero amministrato loro fino tuttora Roma e lo stesso Lazio, non ho capito in che senso un blitz. Comunque il PD lancia un nuovo allarme: ambulanze parcheggiate davanti al pronto soccorso per pazienti senza posto letto, due blitz dei consiglieri regionali DEM nelle strutture super affollate a causa del diffondersi inarrestabile del Covid, blocco delle ambulanze, denunciano Valeriani e Droghei del PD, e il presidente Rocca del Lazio ammette la difficoltà. Quindi vabbè, il PD dopo due interi mandati alla regione insomma ora non è più al governo e quindi fa l'opposizione, come se insomma non avesse governato fino a ieri e gestito la sanità. Comunque va bene. Rischio processo per quattro funzionari del Campidoglio, la discarica di Lunghezza, valori giornalieri di PM2.5 che superano del 41% quelli di Roma, effetto della mancata bonifica della discarica, per questo la procura ha chiesto rinvio a giudizio di quattro funzionari del comune, Pasquale Libero Pelusi, Rosalba Matassa, direttori del Dipartimento Tutela Ambiente del 2018-2019, Massimo Lessi e Daniela Luisa Montuori, responsabili del procedimento. Queste due, forse le ultime due lette, sono le uniche notizie interessanti. Per adesso si parla di calcio, delle auto distrutte dai fan quando sono andati ad accogliere l'arrivo di un nuovo calciatore della Roma all'aeroporto, e del cadavere di un clochard ritrovato sotto la tangenziale a Tor di Quinto. Un articolo insomma con toni molto emotivi rispetto a una questione sicuramente molto, molto pesante. A pagina 4 proseguono questi articoli di cui ho fatto menzione, non mi allungo più di tanto anche perché sono quasi già le 10. Comunque per la discarica di Lunghezza c'era qua uno striscione, 50 anni di discarica basta, insomma la mancata bonifica, abbiamo già letto quasi tutto l'articolo in realtà dalla prima pagina. C'è anche la questione dell'incendio di Malagrotta, lunedì al via le audizioni della commissione parlamentare sulle ecomafie, convocati l'assessore Ghera, il DG di Arpalazio Aureli, il comitato Valle Galeria Libera, il proprietario Cerroni. un po' più lungo l'articolo sui pronti soccorso, c'è anche la questione delle bancarelle, stop alla proroga raggi, giuste le mie scelte, la questione del DDL concorrenza che ci aiuterai tu, caro compare, dall'altro lato del tavolo ad approfondire.
Siamo prontissimi a fare un focus su questo, che è argomento particolarmente attenzionato dal Messaggero, che a pagina 3, non neanche nella cronaca di Roma, ci parla della sfida del Comune di Roma alle lobby delle bancarelle entro l'anno, la gara per le licenze. 12.000 licenze divise in 15 municipi, grandi ognuno come una città media italiana, da risistemare con trasparenza e certezza entro la fine dell'anno. Mettere a bando le concessioni del commercio ambulante nella capitale significa toccare un mondo a dir poco variegato, che ai banchi dei mercati rionali, agli operatori a rotazione, alle edicole e ai fiorai, affianca un universo di camion bar, venditori di pezzi e chincaglierie, che nel corso degli anni ha invaso la città eterna, non risparmiando nemmeno le aree più famose. Si parlava delle varie zone, i venditori di castagne in buona parte affidati alle famiglie tredicine, quasi tutte le bancarelle per la cronaca sono regolarmente autorizzate da una politica che poche volte ha provato ad affrontare la questione. Il Comune di Roma, secondo il Messaggero, ora vorrebbe tirare dritto e andare avanti sulla riforma, nuove norme che mettendo a gara tutte le licenze degli ambulanti. Questi ultimi sperano di vedersi prorogate le loro autorizzazioni, a dispetto di quanto impone la Bolkestein, ormai celeberrima direttiva europea che ha preso il nome dell'ex commissario per l'Unione Europea per il mercato interno. L'assessora capitolina alle attività produttive Monica Lucarelli è da tempo al lavoro per il nuovo bando, dopo una lunga battaglia legale con le associazioni di categoria, chiusasi a ottobre con l'ultima pronuncia al Consiglio di Stato in favore dello stop alle proroghe. C'è però appunto il governo che sta nel frattempo approvando norme che vanno contro questo, quanto vorrebbe fare il Comune di Roma. Staremo insomma a vedere che cosa combinerà, cioè che cosa si combinerà dalle parti del Campidoglio, anche rispetto alle nuove norme che si appresta ad approvare il governo. Noi a questo punto passiamo alla cronaca di Roma di Repubblica, che titola sugli asili nido: i posti sono finiti, riaperte le domande per i bimbi fino a 3 anni, ma i genitori sono in crisi, spesso le uniche strutture disponibili sono a 40 minuti da casa, il trucco: presenze a singhiozzo per garantirsi l'iscrizione a settembre, mentre l'assessora Pratelli dice che il governo deve garantire più fondi. Si parla di appunto Valentina Lupia, da pagina 3 della cronaca di Roma di Repubblica, parla di una grande lotteria degli asili nido, riaperte domande ma i posti non ci sono. 10% è la richiesta dello scorso anno, hanno gli asili nido capitolini in gestione diretta, hanno registrato un aumento delle iscrizioni pari al 10%. Ci sono poi diversi step di queste date, sono circa 400 della rete di Roma Capitale, di cui più o meno 200 a gestione diretta, gli altri a gestione indiretta. Più in generale, ovviamente, come tanti altri servizi, anche quello degli asili nido è un grande business, e di fatto si vanno, con la mancanza di posti negli asili nido pubblici, si vanno chiaramente a ingrassare quelli privati. L'assessora alla scuola del Comune di Roma Pratelli tuona contro il governo, che dovrebbe garantire maggiori risorse e fondi. Sempre per quanto riguarda la questione dei servizi, in particolare la privatizzazione dei servizi, Clemente Pistilli, a pagina 2 della cronaca di Roma di Repubblica, ci parla degli ospedali in tilt, Covid e influenza, la regione ai privati subito i posti letto, pronti soccorso presi d'assalto da codici bianchi e verdi, via la ricognizione sui contratti già siglati con le cliniche a caccia di personale. Si parla appunto di questo 2023 che sarebbe finito male negli ospedali del Lazio, tra Covid, influenza e studi di medici chiusi nei giorni di festa, e quasi 300 posti letto a causa del tragico rogo dell'ospedale di Tivoli. A peggiorare la situazione è la mancata attivazione da parte delle strutture private di 178 posti letto acquistati dalla regione a dicembre, con un investimento di 10 milioni. Insomma, Rocca si preoccupa, ed è molto preoccupato dal fatto che i privati non stiano sopperendo alle mancanze degli ospedali pubblici, perché d'altronde insomma la ricetta è quella, non è quella di fare degli interventi strutturali ma piuttosto appunto di ricorrere crescentemente al privato per anche per i posti letto. Dalla regione fanno sapere che comunque grazie ai posti letto acquistati a maggio dai privati, investendo 23 milioni, la situazione degli ospedali nel Lazio è un pochino migliorata, soprattutto all'Umberto I. Comunque i consiglieri regionali di Dem, Valeriani e Droghei, ieri hanno denunciato come ci sia una situazione critica tra blocco dell'ambulanza, operazione rimandato, pronto soccorso intasati e posti letto bloccati dai pazienti del Covid. Ma Rocca viene difeso dalla sua maggioranza, che scarica sulle politiche sanitarie portata avanti per 10 anni dal centrosinistra le responsabilità. Quello che sappiamo bene da questi microfoni è che in realtà c'è sostanziale accordo anche qui, un po' lo stesso discorso delle armi, per la privatizzazione progressiva della sanità, per il crescente ricorso ai privati e per lo smantellamento, neanche troppo progressivo, ma a questo punto veramente d'impatto, del Servizio Sanitario Nazionale. E quando sono le 10:06 primi e voi siete sempre collegati e collegati con gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi a questo punto andiamo a chiudere qui la rassegna stampa di mercoledì 3 gennaio del 2023.
24.